Allora di Amadeus, versione podcast. Rotocalco tecnologico come se fosse un'antica terza pagina. Cultura, letteratura, arti, mestieri, teatro, musica, poesia, personaggi curiosi, divulgatori scientifici ed altro. Buon ascolto.
Sociologo dell'Università Milano Bicocca, dove insegna sociologia e comunicazione della scienza e vari corsi sulla società della conoscenza, dirige il Centro Interuniversitario e Master in Comunicazione della Scienza e dell'Innovazione Sostenibile. È con noi Andrea Cerroni.
Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Grazie.
Come andiamo? E benvenuti.
Benone, grazie. Compatibilmente.
Compatibilmente. Che dire? Senti, parlando un po' della tua materia, alla luce della rivoluzione in atto, la pandemia, che di conseguenza modificherà i nostri comportamenti, almeno credo, che forse è stata la nostra terza guerra mondiale, no? Le società devono chiudersi a riccio o aprirsi il più possibile?
Ma che domanda! Diciamo che, allora, intanto noi ci siamo rinchiusi in casa. Chi ha potuto, per le dimensioni della casa, l'agibilità dei mezzi, se l'è goduta di più, e quindi la chiusura in casa può essere stata anche positiva. Chi aveva un lavoro e è riuscito a mantenerlo, e magari era un lavoro che poteva svolgere da casa, ha persino trovato dei vantaggi. Penso al lavoro intellettuale. Non ho mai lavorato tanto come negli ultimi 12 mesi. Le società hanno scoperto che gli stati nazionali esistono. E questo non vuol dire che ci si sia chiusi dentro le pareti, le frontiere nazionali, però secondo me si è un po' ridimensionato l'illusione della globalizzazione, e che non vuol dire che non ci siano scambi internazionali, anzi, sono diventati tutti più semplici, non ti devi neanche muovere da casa per poter parlare con amici, con colleghi o conoscere persone in tutto il globo. Quindi la risposta è chiusura o apertura. È diverso, è un altro modo di aprirsi. Forse anche un altro modo di chiudersi. Aprirsi perché aumentano i contatti, però chiudersi, forse questo però è positivo, cioè chiudersi nella propria riflessività, responsabilità, nel riflettere un po' di più su quello che ci capita attorno. Quindi, per esempio, la prima cosa che subito tangibilmente abbiamo perduto è quella vena di consumismo, no? Sì, compra, vai, fai. No, fermi, non puoi uscire. Vabbè, pazienza, però il pane, la carne, piano piano ci siamo, come dire, riconquistati il mondo, letteralmente il mundus romano, diciamo, quello della propagine della nostra vita, piano piano, forse anche riscrivendo le priorità. Quindi è una riapertura e una richiusura contemporanea, però ci stiamo ancora dentro questi fenomeni, non sappiamo bene come andranno a finire.
Che ruolo deve avere la comunicazione?
Beh, allora, perché la comunicazione è esplosa, diciamo, nel XX secolo? Perché sicuramente c'è stata un'esplosione. Perché stavamo tutti più soli, grazie a quello che chiamiamo l'individualizzazione della modernità, siamo tutti meno legati al mestiere del padre, al vicinato, siamo proiettati come persone ovunque e quindi scambiamo, incontriamo persone diverse, diverse da noi, molto più diverse di quanto qualche generazione fa non succedesse. Insomma, voglio dire, il contadino dell'anno 1000 viveva nel raggio di qualche decina di chilometri, se andava a parte le campagne militari, cioè si sposava con la vicina di villaggio, 100 chilometri erano il suo universo, il suo cosmo. Noi abbiamo in tutta la modernità espanso i nostri collegamenti, quindi comunichiamo. Per di più, ognuno di noi è più dipendente da tutti gli altri, e non solo per i fenomeni della globalizzazione, ma anche proprio per i fenomeni legati alla diffusione delle tecnologie, della conoscenza, no? Se ne va l'energia elettrica per 3 giorni non sappiamo che pesci pigliare, letteralmente moriamo di fame, ci crolla il mondo, però nessuno di noi sa aggiustare un computer o un termostato, quindi dipendiamo molto di più che in generazioni precedenti, e questo ha sviluppato la comunicazione, che poi insomma bisognerebbe intendersi che cos'è comunicazione, perché non so se questo interessa, ma insomma noi per comunicazione in genere intendiamo uno scambio di bit informativi, no? Cioè, diciamo, i computer comunicano fra di loro, ma non comunicano fra di loro, no? I computer scambiano bit informativi sicuramente, ma comunicazione, insomma, l'etimologia ce lo insegna, con mei agere, queste sono le tre radici indoeuropee, cioè è un'azione comune di scambio. Attenzione, perché lo scambio c'ha dentro sia lo scambiare, ma anche il cambiare. Il cambiare. Cioè noi comunichiamo per cambiare noi stessi. Noi cambiamo mentre comunichiamo. Quindi la comunicazione ci ha fatto cambiare. Per un verso noi abbiamo creato la comunicazione perché ci serviva entrare in contatto con altre persone che ci servivano per vivere o addirittura per sopravvivere. Ma poi a furia di comunicare siamo cambiati noi stessi. Non comunichiamo più nello stesso modo.
Siamo di fronte a un processo di ipercomunicazione.
Allora, questa è una domanda. Allora, per un verso, sì, no, si parla di infodemia. Cioè, qui c'è una...
C'è
una proliferazione di informazioni. Credo che però ognuno di noi ha trovato anche il modo di chiamarsi un po' fuori, cioè basta questo soprofluvio di quanti morti, quanti feriti, quante terapie intensive... Ma poi morti di Covid, per Covid, con Covid, cioè informazioni rigettate in faccia alla gente, quando poi dici, vabbè, la parola all'esperto e ti senti 2, 3 esperti, 4, 5, 6 che ti dicono cose diverse, è un casino. E allora ognuno di noi dice, vabbè, senti, sai che ti dico, io sento un telegiornale, questi numeri, vabbè, li sento ogni 3 giorni, eccetera. Dall'altra parte, però, c'è il rischio della incomunicabilità, continua a esserci. Cioè, per esempio, questi social network, li stiamo sottoutilizzando? Li usiamo prevalentemente? Vabbè, mi pare che l'epoca dei gattini stia, non dico finita, no, Però insomma è ridimensionata, però lo sfogatoio c'è, no? Cioè, è un po' come la finestra, tu apri la finestra, ah, basta, qui non può essere, non ne posso più, e invece c'hai il comodo, il social network, oh, in un attimo riesci a sfogare. Ma per esempio, cioè, io lo uso, è fantastico, cioè, per me è la rassegna stampa, me la fanno le mie amicizie su Facebook.
Anche le mie.
È di un'utilità per il lavoro, però è un lavoro, mi rendo conto, è un lavoro molto particolare, un lavoro intellettuale, dove quindi in certo senso è un lavoro privilegiato, per altro verso stai sempre in presa diretta, cioè si lavora H24 7 su 7, 365 su 365.
Sì, in questi giorni arriviamo al 365esimo, 23 febbraio.
È già, è giusto.
È da allora che siamo.
E quindi comunicazione, ci cambi, i social network li usiamo male, però sono una risorsa. Ma come potrei fare? No. La domanda ogni tanto mi fa, scusa, ma prima dei social come facevo? E il punto è che la stessa domanda me la sono fatta con la posta elettronica, scusa, ma prima della posta elettronica come facevo? E il computer, scusa, ma prima com'era? Ma io ho scritto la tesi di laurea in fisica, con le formule, con la macchina da scrivere, poi a mano. Cioè, ma come si faceva prima, no? Incredibile. Ed era una macchina da scrivere, Olivetti, la rivoluzione della prima metà del XX secolo, e prima ancora come si faceva? Ecco, quindi c'è un decollo delle nostre potenzialità, però secondo me stiamo ancora un po' vecchietti dentro, ci portiamo dietro un po' di inerzia culturale.
Olivetti. Nell'iperspazio della comunicazione, quello che io chiamo iperspazio interstizio, si generano anche delle notizie non vere, cioè le fake news. Socialmente, quando si inverano, quando hanno valore e quanto ne hanno?
Beh, dunque, allora... diciamo che io risponderei come un fisico, un grande fisico, così grande che non ricordo più il nome, perché io sono un pessimo filologo, sono un pessimo storico. Io mi interesso di ciò che mi può servire per capire dove vivo, che cosa succede, e soprattutto che cosa potrebbe succedere o che cosa non dovremmo far succedere. E quindi, diciamo, sono un po' un opportunista senza scrupoli, come diceva Einstein. Vabbè, ma un grande fisico diceva, insomma, se vi siete iscritti a fisica, al dipartimento di fisica, per scoprire come funziona il cosmo, come stanno veramente le cose, avete sbagliato facoltà. Teologia è l'edificio a fianco. Qui noi possiamo costruire dei modelli, parlare di modelli. E io sono cresciuto così. Dire la fake news, distinguiamo, è una notizia che una persona mette in giro sapendo che le cose stanno diversamente da come dice. Questo è un caso. E non, questo tipo di fake news non nasce adesso, no? Non c'è nasce con i social, ma c'è sempre stato, no? Ecco. Poi, altre fake news. Il primo che passa dice la sua prima cosa, no? Utilizzando l'amplificatore della stupidaggine, come direbbe Umberto Eco. Sì, questo è un rischio tipico dei social network. Questo fa parte del costo. Dall'altra parte ci stanno i benefici. Cioè, chiunque può avere voce. Dopodiché, avere voce non vuol dire delle cose utili. non vuol dire essere preso in considerazione dagli interlocutori, però è avere una chance. Quindi è diretta parallela, diretta amica, direi meglio, è amica della democrazia, amica. Mm. Che non vuol dire che è la soluzione, allora abbiamo risolto tutti i problemi, figurarsi, cioè la democrazia è piena di problemi da sempre, no? Ci ricordavano già negli anni 70, dicevano che la democrazia era già in crisi, era un dato per scontato.
È ancora qua però.
Anzi, cioè, ci lamentiamo se percepiamo che c'è un giro di vite che stringe la nostra partecipazione democratica, la cosa ci insospettisce, ci fa irrigidire, giustamente aggiungerei. Questo non vuol dire che allora si risolvono tutti i problemi, perché diciamo, cioè, dalla modernità ci arrivano due pilastri. Uno è la democrazia rappresentativa, ma non perché ci sia qualche motivo, ma perché ci vogliono dei corpi intermedi che costruiscano un pensare, un pensiero comune, che è per forza un po' più raffinato di come ciascuno di noi potrebbe fare da solo, no? Però non è antagonista. Tu puoi pensare con la testa tua, poi però se c'è un partito politico che è presente in Parlamento, che sta sul pezzo, che pensa alle decine di decisioni che quotidianamente deve prendere, come qualche costituzionalista si è messo a contare qualche anno fa, insomma, ma è possibile chiamare 60 milioni di italiani tutti i giorni a prendere una decina di decisioni su questioni, no? L'ILVA la chiudiamo o no? Cioè, mamma mia, un attimo, cioè, è un po' complicato, aspetta, no no, guarda, dobbiamo passare alla seconda decisione di
domanda.
È assurdo, alla seconda domanda. È assurdo. L'altra istituzione è la scienza. Diciamo che la pandemia ha messo sotto stress la scienza, cioè abbiamo visto parecchi dei limiti di come funziona oggi la scienza, il sistema scienza. Diciamo, noi che lo studiamo ce ne eravamo accorti da qualche tempo, però non eravamo presi sul serio, perché ma come, insomma, le medicine, la vita media è raddoppiata nel meno di 80 anni in tutta Europa il secolo scorso. Vagli a dire che non è vero, certo che è vero, però se ti dico che negli ultimi decenni, diciamo dalla fine della seconda guerra mondiale, è successo qualche cosa che non va nella direzione auspicabile, il problema dovrebbe diventare di una certa urgenza. Insomma, la concentrazione delle riviste scientifiche, il fatto che ci sia una formazione di mainstream, come si chiama, di flussi principali per cui tutti devono fare, dire, pensare, ricercare solo in certe direzioni, altre no, per carità, oppure fateli con i soldi tuoi, non trovi i soldi. Ecco, queste sono tutte cose. Poi arrivano queste parole magiche, no? La meritocrazia. Fantastica. Tecnocrazia, meritocrazia, certo. Chi è che vorrebbe dare dei soldi a un ricercatore che non se lo merita, no? Cioè, allora come mai si parla così tanto di una cosa ovvia? Perché non è ovvio per niente. Che il merito tuo lo stabilisco io, per favore, adesso fai quello che ti dico io, se no non te lo meriti, non ti do i soldi, stai zitto e nessuno ti ascolta.
Secondo te possiamo, e a questo punto esistono delle verità o si sono liquefatte, sono liquide, come la società?
Allora, il discorso della verità...
Ma non è questione di...
No, grazie. Mi solidifico subito, mi rigidisco. dunque, la verità, intendiamoci... ma se noi intendiamo per verità quella cosa che chiudiamoci gli occhi, non guardiamo niente, non vediamo l'albero dall'altra parte della strada, diciamo però io la verità è come sta veramente l'albero in questo momento, anche se io non lo vedo, non lo sento, non comunica con me in nessun modo, non cade, non si sente, ma che mi importa a me di sapere come sta l'albero? Che cos'è che mi importa? Questo è l'approccio scientifico, però, L'altro è l'approccio metafisico. Attenzione, perché quel fisico prima diceva andate alla facoltà di teologia, ma a me dicono che ci sono dei teologi post-metafisici, quindi pure in teologia hanno qualcuno almeno ha superato la metafisica. Sembrerebbe assurdo che uno scienziato sociale dicesse no, non so, esiste la verità con la V maiuscola, santa pace, quando poi è un fisico naturale, un biologo, eccetera, viene da sorridere, perché i fisici, i biologi dal 1882-83, Ernst Mach per fare un nome, o Pierre Duhem per farne un'altra, o Henri Poincaré per farne un'altra, ma potremmo continuare, ho detto guarda, cioè, il problema non è la verità, il problema è disporre di modelli adeguati a che cosa? Adeguati alle nostre capacità di elaborarli, perché non tutto ciò che è possibile pensare noi riusciamo a pensarlo, alle esigenze poi dei problemi con cui abbiamo a che fare. E quindi è questo che non è utilitarismo e basta, perché è legato anche allo sviluppo culturale delle persone, all'orizzonte culturale. I problemi hanno una loro vita in parte persino autonoma dagli individui e persino dalle società, dalle epoche storiche. Ogni tanto si allargano gli orizzonti culturali e la gente a un certo punto scopre che può pensare delle cose che prima non gli venivano in mente. Ciò che un pezzo di latta possa provare delle emozioni, cioè un robot che possa provare emozioni. Certo che ce l'avevano anche gli antichi, gli automaton, dei tripodi, delle macchinette molto semplici che si muovevano da soli nel Medioevo, ma che possano provare emozioni, paure, speranze, desideri, per esempio d'amore. Cioè, soltanto nell'Ottocento, non so, Mary Godwin Shelley viene in mente con il dottor Frankenstein, qui la creatura del dottor Frankenstein, si comincia a pensare questo. Che cosa è cambiato? Perché all'inizio dell'Ottocento? Perché c'è stata una rivoluzione culturale, intellettuale, si spalancano gli orizzonti e quindi i modelli che uno può fare cambiano, no? Il numero zero, il numero infinito, c'è una storia della matematica. Quindi, è questo, cioè, la verità. Dopodiché, certo, se io so che 2 più 2 fa 4 e vado in giro e dico no, fa 5, la vuoi chiamare fake news? Chiamiamola fake news.
È probabile che se tu dicessi una cosa del genere arriverebbero col camice bianco a portarti via.
Sì, ecco, diciamo anche che chi diceva che potevano esistere delle geometrie non euclidee rischiava questa fine. Un altro che parlava dell'universo infinito, due giorni fa, nel 1600, il 17 febbraio, gli hanno acceso la pira sotto i piedi. Non è sempre facile, no? Capire la differenza fra pensare qualche cosa che gli altri non riescono a pensare e invece dire che 2 più 2 fa 5. Non è sempre facile.
Due domande. Uno, hai parlato di mainstream. C'è spazio per l'indipendenza?
Sempre meno. Pericolosamente sempre meno. E questo, ma voglio dire, anche per le migliori intenzioni che notoriamente lastricano le vie dell'inferno. E cioè, insomma, costa un sacco di soldi un professore universitario, sì, no, molto meno dei calciatori, non parliamo, ma anche degli idraulici. Vabbè, lasciamo bene. Quindi, sono i contribuenti che pagano lo stipendio, i laboratori, le biblioteche, e quindi insomma fa parte della democrazia. Cioè, ok, ma come li spendete questi soldi? Insomma? E quindi capisco che ci debba essere un controllo su che cosa viene ricercato, cosa viene detto. È comprensibile. D'altra parte, le riviste, adesso non siamo nel 600 quando c'erano, non so, un centinaio, 200 scienziati in Europa, per l'80% circa erano italiani, ma qui l'ultima conta che è stata fatta, non so, 10 anni fa, arrivata a 10 milioni, ha detto ragazzi, non ce la facciamo più a contarli. E ognuno di questi pubblica, no? Anch'io pubblico 2, 3, 4, 5 lavori all'anno, uno al mese. No, uno al mese no. Forse su questo ci sarebbe anche un discorso, di una moral suasion da fare per limitare il numero di pubblicazioni. Certo, se però i concorsi universitari poi funzionano con il numero di pubblicazioni, di citazioni, diventa un casino. Ma c'è una proliferazione di produzioni che, cioè, un minimo di selezione ci deve essere. Il problema è chi la fa questa selezione, però. Se la fanno grandi concentrazioni, d'altronde, cioè, il capitalismo sotto l'ondata neoliberista, soprattutto del secondo dopoguerra, ha portato concentrazioni, ma lo vediamo sui vaccini, lo vediamo sulle agenzie di notizie, le vediamo sulle riviste scientifiche, le vediamo sui produttori di automobili, ovunque così. C'è un oligopolio. Ecco, nella conoscenza l'oligopolio poi genera dei mainstream. Se questi sono artificiosi, cioè non legati alle priorità scientifiche, ma ad altri tipi di priorità, che possono essere i più diversi, non tutti perversi, anche appunto con le migliori intenzioni, qui è a rischio, perché stiamo parlando del funzionamento fondamentale della nostra vita quotidiana. Siamo una società, come dicono i colti, science-based, basata sulla scienza. Cioè, ce l'abbiamo dappertutto, no? Noi stiamo parlando, ma quante equazioni di Maxwell ci stanno dentro gli strumenti che stiamo usando?
Non lo so, tantissime. Ho 4 curiosità, chiamiamole lampo, però immagino di aprire dei mondi infiniti. Che senso ha oggi parlare di ruolo? Che senso ha oggi parlare di gruppo? È indifferente ora stare in un luogo o in un non luogo? Penso un treno, penso... E poi esiste ancora l'amore, ecco, in questo periodo.
Beh, dunque, allora, cominciamo il luogo non luogo. Qui sto benedetto neoliberismo è partito dall'idea che ognuno di noi è un agente. L'agente che sceglie sulla base dei suoi criteri, che pesca dai valori che sceglie tra quelli disponibili. Il luogo dove sta? Non c'è. La cultura dov'è? Non c'è, almeno non si vede. Ma non è così che funzioniamo. Non è così che funzioniamo. Quando io prima dicevo abbiamo riscoperto gli stati nazionali, ma abbiamo riscoperto... Siamo scesi dalle nuvole, dal cloud. Siamo scesi dal mentre salivamo nel cloud per fare lezione, per comunicare, eccetera, scendevamo dal cloud della vita. Ma noi è chiaro che viviamo, ci muoviamo su un terreno, su un territorio, abbiamo un vicinato. e i gruppi si stanno anche ridefinendo su base territoriale. Per esempio, ognuno di noi può stare nelle pagine Facebook di quartiere, per esempio. E al quartiere, 20 anni fa, ma chi ci pensava? Ma esisteva sto quartiere? Boh, forse qualcuno, ma la maggior parte di noi non lo sentiva come un luogo di aggregazione, di identità. Poco, forse. E invece è importante. Ce l'eravamo dimenticato, avevamo fatto finta che non ci fosse. Abbiamo anche sentito grandi riformatori, rivoluzionari, no? Che ci hanno detto basta, che cos'è questa storia della proprietà, case di proprietà, bisogna andare in giro dove c'è il lavoro, si vive. Allora, bisogna sempre pensare, allora, se uno è proprietario di un jet che può attrezzare come meglio crede, scendere, salire dove vuole, eccetera, boh, una vita abbastanza pare finta, però è libero di farlo. Tutti gli altri che debbono pensare a come fare il trasloco, a chiudere una linea telefonica, aprirne un'altra, cioè, per carità, puoi scegliere fra 20 gestori telefonici, sì, ho capito, ma io ho anche altre cose che voglio fare, non voglio passare la vita a scegliere dove andare a fare il viaggio, a dove andare a lavorare, a dove spostarmi, a dove portare la macchina per farmela cambiare, sul libero mercato. Ma questa è un'illusione che io non mi riesco a capacitare come ci si sia potuti dimenticare che siamo in carne ed ossa, cresciuti in un territorio, all'interno di una famiglia, che si cresce in famiglia. I gruppi sono fondamentali, come dicevi giustamente, solo che i gruppi e i ruoli connessi ai gruppi, soprattutto quelli formali, ma non solo quelli, cioè anche i ruoli genitoriali, nella tarda modernità fanno sì che ognuno di noi è contemporaneamente una miriade di gruppi con una miriade di ruoli diversi. Si poteva discutere in teoria se ci potessero essere delle contraddizioni, ma in realtà poi bisogna sempre, a mio avviso, pensare che questi cambiamenti esteriori non sono solo esteriori, sono anche interiori. Quindi dentro di noi introiettavamo un po' del professore, un po' del padre, un po' del marito, un po' del vicino del piano di sopra, un po' del gruppo del cinema, un po' di... E ognuno di noi interpretava quel ruolo poi in un modo un po' diverso da tutti gli altri. Però si capisce anche che chi poi fa un'automobile la deve vendere a 1 milione di persone, se c'ha 1 milione di persone troppo diverse, dice quanto mi costa? È il problema già di Henry Ford, no? E quindi c'è una tendenza a standardizzare le nostre vite, però ci niente da fare, la tappa della storia va per la sua strada. Per la verità è un po' cieca, quindi ogni tanto c'è qualche colpo di timone, direbbe un genovese famoso,
Umberto Gobbi.
Certo, c'è un colpo di timone che noi chiamiamo rivoluzioni, e non sempre sono colpi di timoni per andare più veloci. Sarebbe interessante anche dare una lettura opposta a quella che abbiamo imparato a scuola, che è la, diciamo, quella più vistosa, se vogliamo, ma che sono un po'. Come dire, dei tentativi di rendere gestibile un cambiamento che si fa prorompente, che rischia di rompere l'assetto della vita collettiva. E quindi anche tutte queste rivoluzioni, quelle passate e a maggior ragione quelle che sempre più spesso, cioè in maniera... non vorrei essere tacciato di snobismo, ma insomma un po' troppo enfaticamente, no? La rivoluzione, la rivoluzione verde, la rivoluzione energetica, la rivoluzione degli spostamenti, la rivoluzione del lavoro, la rivoluzione della democrazia diretta, la rivoluzione, cioè, calma queste rivoluzioni, eh? Proviamo a leggere le rivoluzioni come un tentativo di bloccare gli sviluppi che ci sono nella storia all'interno di scatole più gestibili da chi in quel momento ha gli strumenti per gestirle. E allora la cosa diventa, secondo me, più curiosa, più interessante anche. Non so che ne pensate. Ecco.
Sono d'accordo. Sono d'accordissimo. Ti farò ancora un paio di domande. La comunicazione ha a che vedere sicuramente con la conoscenza in qualche modo, e la conoscenza è davvero un bene immateriale, perché tu dici il professor universitario Costa mai quanto l'idraulico o mai quanto quello che mi aggiusta un circuito elettrico in casa, perché io, per carità, è un bene immateriale.
Allora, noi ci portiamo dietro, noi, quando dico noi, non dico noi italiani che siamo l'ultima ruota del carro, che non è vero, Cioè, sfatiamo... tiriamo via questa retorica che è veramente fastidiosa e abbacinante. Cioè, l'Italia è stata molto spesso leader nelle frontiere del futuro, cioè fino agli anni 60 del secolo scorso, in tutte le tecnologie di punta. Poi si potrebbe discutere che cosa è successo fra il 1960 e il 1963-64, questo è un altro discorso, poi un'altra trasmissione, ci vediamo. Ma quindi tiriamo via questa storia. Nella cultura contemporanea di tutti, di chi studia, di chi ripara i rubinetti, di chi cammina per strada, di chi va sulla luna, la prima cosa che pensa per la conoscenza è, secondo me, il teorema di Pitagora. Cioè, è qualche cosa che sta lì, no? Tutto pim, pam, o è così o non è così, c'è poco da fare, no? Cioè, poi, le geometrie non euclidee, già, è vero. Sì, vabbè, però questo è un caso particolare, sai quanti casi particolari potremmo citare, non lo facciamo. Ma non c'è solo questo, io la chiamo conoscenza intellettuale, che c'è. E tra l'altro, quella che ha la forma del teorema di Pitagora è la punta dell'iceberg. Ma sotto c'è l'era di Dio di forme di conoscenza, sono le pratiche. Le pratiche sono quelle, le modalità con le quali produciamo conoscenza. Se tu segui una certa pratica, produci certa conoscenza. Segui un'altra pratica, produci un'altra. Queste pratiche si imparano, si apprendono, perché è una forma di conoscenza. E poi ci sono quelle che io chiamo le credenze. Qualche cosa di... ancora più difficilmente identificabile, ogni tanto viene fuori una rivoluzione scientifica che ti prende proprio la base dell'iceberg e dice: guarda, questo qui l'avevamo dato per scontato, non ce ne eravamo accorti che poteva essere anche in un altro modo, adesso ti faccio vedere, se noi cambiamo questa roba qui, guarda che come ti cambia lo scenario dell'universo. E questa però è sempre conoscenza intellettuale. Poi c'è un'altra conoscenza, che è quella, la conoscenza in se stessa pratica, quella di saper andare in bicicletta o sapersi comportare in un'azienda, in una classe, in un gruppo, saper assolvere un ruolo, oppure addirittura uno stile estetico, uno stile architettonico, uno stile musicale. Sono forme di conoscenza alle quali noi, sì, no, c'è anche questo, però ci pensiamo sempre dopo. Quella a cui non pensiamo, badate, cioè, sembrerebbe paradossale, ma in realtà per il sociologo non è paradossale, è ovvio che debba essere così, è ciò che ci sta davanti tutti i giorni, cioè la conoscenza oggettivata. Sono oggetti densi di conoscenza. Questa perché è così importante? Perché siccome sta dentro sta macchina una conoscenza che non so quante centinaia, migliaia, non lo so, diciamo che non lo voglio neanche sapere, di quanti brevetti ci stanno dentro. È sufficiente pensare che quando noi facciamo un acquisto su un noto portale di acquisti a cui non voglio minimamente fare pubblicità, non ne ha bisogno, ma se possibile non gliela faccio, faccio un click e acquisto qualche cosa, ci sono 3 brevetti di Microsoft, solo per l'acquisto con un click. Figurarsi per tutte le altre cose che ci facciamo e quello che sta proprio dentro la scatola fisica, l'hard. Ma su questo noi non abbiamo il minimo controllo. Dobbiamo dipendere da quelle che i colti chiamano agenzie anonime esperte. Cioè Intel, marchio CE, approvato da AIFA o vattene a pesca. E chi è? Fidiamoci. Ecco, allora, questa conoscenza oggettivata è fondamentale perché rinvia alla fiducia fra le persone. E allora, anche con questa pandemia, io credo che noi abbiamo scoperto che non conta il virologo, l'epidemiologo, il laboratorista, lo storico della medicina e basta. E ognuno di questi già ti dà una lettura diversa. Ma conta anche chi è. Guardalo. Entraci in rapporto comunicativo e guarda se riesce a ricevere, a sviluppare un rapporto fiduciario. È una disintermediazione, in parte sì, in parte una rimediatizzazione su altre basi nuove, e non è più quello della radio che ti manda il bollettino o l'Istituto Luce che ti dice come stanno veramente le cose per l'emittente. Te la devi riconquistare quotidianamente questa fiducia. E quindi è questo che viene in prima battuta fuori quando hai a che fare con una conoscenza che è assolutamente materiale. E qui dobbiamo anche ricrederci, no? Probabilmente per decenni abbiamo detto la società smaterializzata. Ma smaterializzata. La nostra è una società smaterializzata rispetto a quella di 50, 100 anni fa. Ma è una rimaterializzazione pazzesca, basta vedere i nanomateriali che roba sono, basta vedere i nuovi materiali che cosa sono.
E ha parlato prima di grafene, e quindi voglio dire.
È appunto, è una rimaterializzazione, profondamente. E le stesse metafore che usiamo, no? Il cloud, ci dà l'idea, l'ho messo sul cloud, no, guarda che direbbe Schulz, quello dei Peanuts, sta in una stupida tolla che sta da qualche parte e ci deve essere qualcuno che gli accende o gli spegne l'interruttore, lo controlla che funzioni tutto, le batterie che non si esauriscono se se ne va la luce. Qualche anno fa stavano tutte in Irlanda perché lì costava meno, poi probabilmente è cambiato, adesso stanno qualche altra parte, ma da qualche parte sta. Quello che ci stiamo noi dicendo non sta nel cloud, sta così per aria, nell'etere, no, guarda che sta lungo fili, passa da un emittente a una ricevente, veramente fisica, che quel fine personaggio che si chiamava Popper direbbe fa parte delle cose che si possono prendere a calci. Insomma, veramente un giudizio molto fine, però rende l'idea obiettivamente del cloud. E quindi è tutto molto più materiale di quanto non pensiamo, è una rimaterializzazione.
L'ultima domanda che ti faccio è: siamo vicini a una potenziale dittatura?
Beh, allora, le possibilità ci sono tutte. Cioè, ci sono oligopoli dappertutto, e non è che uno deve essere per forza complottista per pensare che ci sia qualcuno che si fa venire in mente. Beh, insomma, se riuscissimo a gestire un po' le grandi cose fra noi altri, le cose potrebbero andare meno. In effetti ci sono anche tanti tavole rotonde, tanti think tank, tanti luoghi in cui si tiene moltissimo alla forma, anche alla non appartenenza al resto del mondo, a una sorta di distacco, verrebbe da dire monastico, dal resto del mondo, e per cui magari a qualcuno di noi può anche venire il sospetto che il passo sia stato già un passo rilevante, sia già stato fatto. Secondo me è un passo che comunque è destinato a suscitare delle reazioni che insomma ce le si deve aspettare. Ora vanno di moda i momenti polani, no? Cioè, tu puoi sperare di far fare alla gente quello che vuoi tu, perché pensi che sia il migliore dei mondi possibili, il bene dell'umanità, il bene di ciascuno, eccetera. Poi, se la gente non gli va bene, dopo un po' la società dice: aspetta un attimo, di che stiamo parlando? Scusa, ridiscutiamo un po' le cose. Secondo me stiamo vicini a questo momento polani.
Bene, noi ringraziamo Andrea Cerroni, che è stato gentile, esaustivo e interessante.
Grazie a te, grazie ai nostri spettatori attuali e quelli successivi.
Bene, e ci vediamo lunedì con un contenitore. Sicuramente Gypsy Fiorucci, sicuramente Carla Viazzi e poi chissà. Ciao! Buonanotte e buon weekend.
Exotica.
Ringraziamo il nostro ospite, ringraziamo Luca Valerio e appuntamento al prossimo podcast. Anzi, ascoltateli tutti e mandateci i vostri commenti. Grazie.